Grandissimo te, Ornella Vanoni con Vinicius de Moraes e Toquinho, La voglia, la pazzia, e siamo già arrivati alla quinta e ultima puntata del nostro dossier settimanale di Alphaville, intitolato La neurodiversità a scuola, che si propone di indagare gli strumenti a disposizione della scuola ticinese appunto sul tema della neurodiversità. E permettetemi di fare un breve riassunto, appunto perché siamo a fine settimana, giusto almeno degli ospiti, per chi insomma ci sentisse solo oggi e poi volesse andare magari a ripescarli. Lunedì c'era Mattia Mengoni, il direttore della sezione pedagogia speciale del DEX, e poi Giuseppe Foderaro, responsabile dell'unità di neuropsicologia pediatrica dell'ente ospedaliero cantonale. Lì abbiamo insomma definito un po' questi disturbi neurologici, e poi abbiamo avuto anche Fabiano Frigerio, capogruppo del servizio di sostegno pedagogico per le scuole medie, quindi quanto fa questo sostegno nelle scuole ticinese. Poi Verena Cavadini, ieri, che è responsabile cantonale per la logopedia, e anche qui il servizio cantonale di logopedia ha un ruolo importante da svolgere. E non da ultimo do il benvenuto ad Emanuela Di Campli Marzari, che è logopedista e presidente dell'associazione ADA. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno e grazie mille per l'invito.
Grazie. Dica.
Posso in entrata già fare un ringraziamento? Vorrei rivolgerlo proprio al direttore della sezione della pedagogia speciale del DEX, il signor Mengoni, che ha riservato ad ADAT questo spazio di espressione, e penso che questo parli già molto dell'attitudine istituzionale del nostro cantone nei confronti dell'attenzione ai disturbi della neurodiversità di cui stiamo parlando.
Certo, allora magari diciamo ai nostri ascoltatori, ADAT, sappiamo che è un'associazione senza scopo di lucro, il cui compito principale è dare proprio consulenza e sostegno alle famiglie con bambini che sono insomma affetti dal disturbo da deficit di attenzione, quindi ADHD, oppure anche da DSA, quindi disturbi specifici dell'apprendimento, dislessia, discalculia, eccetera. Brevemente, questa associazione, insomma, come si muove, che cosa fa?
Allora, l'associazione ha lo scopo elettivo di, fondata tra l'altro nel 2017, quindi relativamente recente, ha lo scopo elettivo di promuovere una migliore conoscenza dei disturbi che lei ha citato e di favorire la pari opportunità in ambito sociale e scolastico, quindi a largo spettro. Non ci chiniamo solo sulle problematiche che riguardano la frequenza scolastica, ma la nostra visione come associazione è molto generale. E a questo scopo abbiamo diversi strumenti. Da una parte c'è il sostegno diretto alle famiglie, tramite i media, la mail, telefonate, famiglie che a volte cercano consulenza, informazioni, soggetti concreti, insomma, bisogni concreti. E dall'altra, per promuovere anche l'informazione e la formazione sul territorio, organizziamo simposi, conferenze e anche eventi più di natura ricreativa, diciamo così.
Certo, e dunque abbiamo detto che siete un'associazione no profit, non dipendete dal DEX, quindi la questione dei tagli pubblici diciamo che non vi tocca direttamente, però voi vivete con tasse di soci, con gli sponsor, e quindi anche la questione finanziaria per un'associazione come la vostra è importante. Ecco, come siete messi e come la risolvete con le quote e appunto e la beneficenza?
Allora, direi che siamo messi tutto sommato bene. Chiaramente è un lavoro continuo che non cessa mai, perché ogni evento, ogni nuova iniziativa richiedono di cercare sponsor, ma devo dire che sul territorio abbiamo un buon riconoscimento. Le persone adesso hanno capito che possono dare fiducia e che il denaro che ci viene riconosciuto viene utilizzato in modo proficuo e mirato, e quindi siamo davvero riconoscenti a tutti quelli che ci supportano, e prima di tutto i soci, chiaramente, con le loro tasse sociali. Anzi, il nostro obiettivo, al momento abbiamo circa 85 soci, il nostro obiettivo nel 2024 è raggiungere i 100, quindi magari questa trasmissione ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo.
Certo, possiamo dire che diamo magari direttamente il vostro sito per ascoltatori e ascoltatrici che volessero poi entrare nel merito e poi decidere cosa fare. Lo vogliamo dare subito?
Sì, associazione ADAT oppure soci ADAT, indifferentemente. Se si digita questo si arriva subito.
Allora, bene. Allora, so che lei ci ha ascoltato tutta settimana, no? E ci teneva a mettere in evidenza non solo le problematiche. Comunque noi durante il corso della settimana credo che abbiamo, insomma, cercato di mettere in evidenza anche quanto faccia la scuola ticinese, quanti strumenti riesce a mettere a disposizione. Naturalmente poi ci sono sempre delle migliorie che si possono apportare, però lei vorrebbe parlare della ricchezza e delle risorse di questi ragazzi con degli esempi concreti.
Sì, magari possiamo anche fare degli esempi concreti, che sono tantissimi. La ricchezza di questi ragazzi personalmente l'ho sperimentata in tanti anni di attività professionale come terapista, affiancandoli proprio individualmente, ed è così che li conosci profondamente. Devo dire che hanno delle menti appassionanti, hanno un pensiero divergente esattamente come da manuale, come si legge su libri, e lo si constata concretamente quasi sempre con questi ragazzi. Sono ragazzi che, è vero, hanno delle difficoltà, e tutti i colleghi che hanno parlato questa settimana le hanno messe in luce in modo molto chiaro e molto utile, ma questi ragazzi dall'altra parte hanno una mente incredibilmente creativa, e questa divergenza dalla tipicità del funzionamento di chi come me e come lei e come tanti altri, la maggioranza della popolazione, funziona e ragiona con un emisfero sinistro dominante, questi ragazzi funzionano con un emisfero destro dominante. E alla fine dei miei studi avevo questo fuoco sacro di lavorare con questi ragazzi per portare la loro mente a lavorare il più possibile come la nostra. Poi, in 20 anni con loro, ho capito che ero io che volevo portare la mia mente a somigliare il più possibile alla loro, perché appunto ci sono ricchezze incredibili, e questo lo vediamo nella lunga serie di artisti e sportivi, manager, uomini d'affari che troviamo, basta digitare online le persone famose che hanno sia DSA e sia ADHD. In particolare adesso noi avremo un evento dedicato proprio allo sport, una giornata sportiva.
Sì, perché questo, mi scusi se la interrompo, perché questo ci porta anche a un altro tema, no? Abbiamo capito che questi ragazzi sono veramente pieni di risorse, poi si conosciamo, no? Anche gli attori, insomma, che hanno la discalculia o piuttosto la dislessia, che poi sono diventati anche molto famosi senza per forza rifare i nomi. Ecco, voi organizzate anche molti eventi e ne avete in mente parecchi per il 2024. Ecco, noi possiamo contestualizzare, magari se lei vuole parlarci di questi esempi, il fatto che sono rivolti direttamente alle famiglie, perché da voi diciamo che rispetto al servizio cantonale di logopedia o al sostegno pedagogico per le scuole medie, di cui abbiamo parlato nel corso della settimana, a voi si rivolgono direttamente le famiglie, no? Quindi anche questi eventi sono rivolti direttamente alle famiglie con i loro figli, e quindi questi eventi sono particolarmente importanti per voi.
Sicuramente lo scopo primario è quello, però bisogna dire che ai nostri eventi partecipano tantissimo anche docenti e professionisti, pediatri, ergoterapisti. Il prossimo, il più imminente, è il 21 di marzo, proprio all'USI di Lugano, affrontare la DHD a casa e a scuola. Questo è dedicato proprio alla DHD. Ecco, qui abbiamo un pomeriggio formativo per pediatri, ergoterapisti e docenti di sostegno nella prima parte, ed è un simposio interdisciplinare disciplinare. Alla sera, a partire dalle 18, invece, lo stesso tema verrà affrontato in un'ottica un po' diversa e sarà aperto al pubblico, al grande pubblico. Mm-hmm. Quindi ecco, è veramente molto vasto il campo d'azione. È vero che pensiamo per le famiglie, ma coinvolgiamo tutto il territorio e soprattutto gli operatori a tutti i livelli.
Certo, questo.
Invece sì? Avremo un secondo evento il 25 maggio e qui torniamo allo sport, a cui abbiamo accennato prima, che sarà un pomeriggio sportivo al centro sportivo di Tenero, dove avremo una giornata inclusiva, aperta a tutti i ragazzini dell'obbligatorietà scolastica, quindi da 6 a 14 anni, dove però daremo la priorità delle iscrizioni ai ragazzi con DSA e ADHD, e lì ci saranno degli sport a rotazione, quella la formula è un po' classica, proprio per dare la possibilità a questi ragazzini di scoprire i propri talenti sportivi se ancora non fosse successo, e poi per sensibilizzare le famiglie sulla grandissima importanza dello sport per questi ragazzi, perché è un ambito di autostima e una valvola di sfogo incredibile e permette loro di restare in equilibrio e di mantenere la fiducia in se stessi, che a volte a scuola scade un po' perché chiaramente lì ci sono le difficoltà.
E certo, e poi so che avete anche artisti con DSA e ADHD direttamente in teatro, per esempio a Locarno, ma anche al Foce, che parlano della loro esperienza. È confermato?
Confermato. Mm-hmm. Avremo in ottobre.
Questo anche è molto, molto interessante. È vero che è in là col tempo, però l'idea è molto bella.
Questa è la parte ricreativa che le dicevo prima, apparentemente ricreativa, perché comunque si tratta di spettacoli didattici. Il primo sarà, sono entrambi in autunno, il primo sarà al Teatro di Locarno, ed è uno spettacolo che abbiamo già proposto in primavera al Foce, a Lugano, che si intitola Dove sei Albert, di Francesco Riva, ed è un artista con DSA. Ecco. Il secondo, il mese seguente, invece, torneremo al Teatro Foce a Lugano, questa volta con uno spettacolo sulla DHD di Luca Rullo, Senza freni il titolo. E la nostra intenzione è di coinvolgere anche, ma questo lo dico adesso, loro non lo fanno ancora, le istituzioni, la scuola elementare, le scuole medie, eventualmente anche le superiori, per metterci a disposizione per invitare anche queste, anche i ragazzi.
Quindi insomma davvero un programma molto interessante, complimenti anche all'associazione che lei dirige, insomma ADAD, per tutto quello che fa in ambito del neurodiversità scuola e nei confronti anche delle famiglie. E in conclusione, siamo in conclusione proprio del dossier, che appunto essendo a venerdì, quindi non solo in conclusione della nostra conversazione ma anche di tutto il dossier, anche se poi lo dico ora, ci sarà Moby Dick domani a cura di Alessandro Bertellotti con Francesca Scarpellini, che è psicologa clinica e neuropsicologa e fondatrice del Centro di Psicodiagnostico Italiano. Ci sarà anche la dottoressa Franca Cardedda della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva. Ecco, chiuso questa parentesi, volevo dire, se la sente, non dico di dare una conclusione a tutto questo dossier, ma almeno un suo parere, no? Lei appunto ci ha seguito, mi diceva ci ha seguito tutta la settimana, quindi anche per lei il bilancio sugli strumenti a disposizione della scuola ticinese per affrontare la neurodiversità è comunque un bilancio positivo, perfettibile, naturalmente ci sono dei punti critici, o lei è, diciamo, si allinea più o meno alle persone che abbiamo sentito nel corso della settimana, o qual è il suo parere? Lei lo vede anche un po' come associazione esterna?
Io direi che mi sento perfettamente allineata con quello che è stato detto in precedenza. Noi siamo contentissimi di operare in questo cantone, perché come è emerso in modo chiaro, si sta facendo ogni cosa possibile per affrontare questa tematica, e soprattutto per il fatto che questi ragazzi sono inclusi nella scuola regolare e che possono pian piano manifestare anche le loro competenze, capacità e punti di forza. Penso che questo è l'obiettivo principale che tutti insieme stiamo cercando di raggiungere e chiaramente, come ha detto lei, la situazione è perfettibile, assolutamente, e per fortuna che è così, si può sempre migliorare, ma io penso siamo veramente sulla buona strada. Tanti di questi ragazzi ora accedono alle università, cosa che fino a molti anni fa non era possibile, erano troppe le difficoltà da affrontare. E quindi penso che il rischio di perdere menti dotate è stato un po' superato. Speriamo che con il tempo riusciamo ad annullarlo del tutto. Vorrei
Bene, dica.
concludere con due parole di Michael Phelps, 22 medaglie olimpiche per il nuoto, diagnosi di ADHD a 9 anni. Le sue parole per questi ragazzi. Direi ai bambini di credere a ciò che hanno nel cuore e di non arrendersi mai. Penso che lui è la prova vivente.
Certo, grazie molte Emanuela Di Campri Marzari, grazie molte anche per il suo impegno e direi proprio per la sua emozione nei confronti di questo lavoro che lei svolge presiedendo l'associazione ADAT. Credo che questo faccia anche un po' la differenza, no? Quando ci si mette il cuore, la passione in un'attività. Grazie molte.
Ringrazio lei.